Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Sfamare i poveri di sera e gli studenti di giorno con la cucina dei 40 chef più famosi del mondo, il cibo di riciclo di Expo 2015. Lo chef Massimo Bottura, che è da 4 anni nella lista dei 50 ristoranti migliori al mondo con l'Osteria Francescana di Modena, si è inventato il progetto Refettorio Ambrosiano, una mensa per i poveri da 96 posti che sarà ricavata dal Teatro Greco a Milano. Una iniziativa, ha detto Monsignor Angelo Scola, arcivescovo di Milano, che ci aiuta ad equilibrare l'esperienza del bisogno partendo dal bisogno più radicale, quello del cibo, che coinvolge nel mondo 800 milioni di persone. Abbiamo intervistato qualche minuto fa Massimo Bottura. Trovato Massimo Bottura, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, ci spiega cosa sarà questo refettorio ambrosiano?
Ma sarà un luogo che ricomincia a vivere nella periferia di Milano, nel quartiere Greco, in Piazzale Greco, un oratorio, no? Un vecchio oratorio, quindi lo spazio dove i bambini si incontrano, i ragazzini si incontrano, giocano, si condividono insieme. Mm-hmm. Lo spazio era un bellissimo teatro degli anni 30 che era abbandonato, perché naturalmente, sai, quando è praticamente diventato un posto, dovrà diventare un luogo dove si creeremo una mensa viva, mm-hmm. una mensa che lavorerà, dove magari i giovani disoccupati verranno impiegati o le giovani profughe verranno e impareranno a panificare il pane. Quindi dopo il mese nel quale tutti i grandi cuochi si alterneranno e trasmetteranno un messaggio importantissimo, che non è facciamo beneficenza, questo perché ho sentito tante cose in questi giorni.
Ecco, chiariamolo questo messaggio.
Facciamo beneficenza, è tramandiamo un messaggio culturale importante, il messaggio dei contadini di una volta, il messaggio di recuperare le briciole di pane, metterle insieme e un giorno alla settimana preparare i passatelli. Con l'ingenua ingegnosità di quello che era la necessità di una volta. Questo è il messaggio, non buttiamo niente. È per questo che noi andremo a recuperare attraverso la Caritas, dagli altri padiglioni dell'Expo, quello che sono gli avanzi, quello che è la roba in eccesso. L'andremo a recuperare e daremo vita, esattamente come gli architetti, designer, gli artisti ridaranno vita a questo teatro dismesso.
Ma chi sarà l'utenza?
L'utenza saranno solo ragazzini delle scuole, quindi il nostro futuro, quindi i ragazzini ai quali trasmetteremo questo messaggio, e i poveri alla sera. Quindi cercheremo di non avere, sarà molto difficile, però cercheremo di avere il meno giornalisti possibile per poter lasciare spazio a tutti quelli con i quali noi vogliamo dialogare. Non è un discorso di mettersi in mostra, nessuno vuole apparire, mm-hmm. vogliamo solo trasmettere questo messaggio, hai capito? Quindi questo è una cosa, secondo me, molto importante, che non è passato, ecco, questo
assolutamente
messaggio.
Noi invece vogliamo sottolinearla, perché c'è un indotto intorno al mestiere di chef e alla buona cucina, c'è tutto un indotto che spesso non si conosce, che è fatto di fatica, di tradizioni.
Guarda Antonella,
vero?
Questa gente che parla troppo, che non conosce la verità, che urla delle vergogne, non sa che cosa vuol dire un grande ristorante come l'Osteria Francescana. Da lavoro a 30-35 persone, facciamo 28 coperti, diventiamo praticamente, trasmettiamo il nostro sapere agli altri, sono come botteghe rinascimentali.
Sì.
Questa è la verità. E tutte le persone che da tutto il mondo arrivano per lavorare qua e chiedono di venire a lavorare qua, diventano dei futuri ambasciatori di quello che sono i nostri prodotti. Io sono in Emilia, parmigiano reggiano, aceto balsamico, lambrusco e tutto quello che è l'emilianità. Questa è la realtà.
Insomma, il cibo unisce.
Infatti io sarà il refettorio ambrosiano, ma tra virgolettato condivisione universale. Abbattiamo tutte le barriere che ci sono, arrivano i cuochi da tutto il mondo, cucinano insieme alle persone che ci sono lì, che sono parte della comunità, e trasmettiamo il nostro sapere, il nostro esempio a questa gente.
C'è una cucina di una regione del mondo che lei predilige in maniera particolare, oltre che quella nostrana, evidentemente?
Sì, beh, certo, perché io ci sono cresciuto quindi non posso non esimermi dal... Ma in linee generali, secondo me, la cucina o è buona o non è buona, perché che sia di avanguardia, che sia di tradizione, l'importante è che la cucina sia buona. Questa è la cosa fondamentale. Noi, come chef di avanguardia, in questo momento stiamo lavorando moltissimo sul buono e sul sano. Per noi la cucina di avanguardia non è più utilizzo la tecnica per stupire il cliente, per far vedere quanto siamo bravi tecnicamente, ma utilizziamo la tecnica al servizio della materia prima, per sublimarla. Ecco, questo è un passaggio importantissimo che pochi critici hanno messo in evidenza. L'avanguardia in questo momento ha affiancato l'etica all'estetica.
Qual è la materia prima da riscoprire?
Ti dico cosa è da riscoprire. Da riscoprire è la quotidianità, la bellezza della quotidianità. Se tu riesci a trovare dentro di te il poetico nel quotidiano, anche una tagliatella al ragù può evolversi continuamente. Perché oggi nel servizio di oggi a pranzo, sentivo questo parmigiano in eccesso nella tagliatella al ragù. Allora io cosa ho fatto? Noi stiamo facendo un lavoro sul parmigiano reggiano, no?
Certo.
Stiamo cercando di estrarre i sapori togliendo la proteina, insomma, sono cose tecniche che non sto a spiegare. Comunque, da questa infusione di parmigiano reggiano esce una crema di affioramento, una crema che ha un'intensità mostruosa di parmigiano. Quindi invece di utilizzare burro e il parmigiano grattugiato, come si utilizza solitamente, no? Quando si va a mantecare qualcosa, un risotto, sì, una tagliatella a ragù, noi utilizziamo solamente ragù battuto al coltello e questa crema che dà alla tagliatella una leggerezza assoluta. E questo oggi al servizio di pranzo. Quindi capisci che ancora ci sono spazi di miglioramento, ancora... si parte da tutto il sapere di una volta, di quello che era il sapere delle nonne, quindi cuocerla nel brodo, una bella tagliatella rugosa, il ragù battuto al coltello, così aggrappa bene la tagliatella, eccetera, 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 i pezzi di carne il più gelatinoso possibile, perché così ti mastichi la gelatinosità, quindi sapore intensissimi, però alla fine vedi che ci sono ancora la proiezione del futuro, quindi il passato va guardato in modo critico e non nostalgico, per portare il meglio del passato nel futuro.
Insomma, l'eccellenza e la semplicità vanno pienamente d'accordo.
Assolutamente. No? E quello, guarda, ne stavamo parlando con un grande mio collega giapponese e stavamo trovando dei punti in comune incredibili tra la cucina giapponese e la cucina italiana.
Per esempio?
Sono tutte e due cucine di grandissima intensità di sapore, ma di assoluta apparente semplicità.
Chi ti ha insegnato a cucinare? Chi ti ha fatto venire voglia di intraprendere questo mestiere?
Beh, senza dubbio mia nonna, quando non c'è più stata mia mamma. Queste sono proprio le persone così, più profondamente, perché sino a quando bambino la cucina era il mio luogo di rifugio, era il luogo dove scappavo quando i miei fratelli... Quando facevo delle marachelle e scappavo in cucina a difendermi sotto il tavolo della nonna mentre tirava la pastella, così con la cannella, col mattarello mi difendeva. E quindi ho sempre avuto questo senso di sicurezza, no? Stare in cucina. Ma poi la Lidia Cristoni, una razzora di Campasto, di Nonantola, che mi ha insegnato la professionalità, mi ha insegnato l'amore per quello che è i sapori della tradizione. Queste sono le persone, credo, più importanti.
Ma secondo te tutti questi giovani che adesso fanno quasi la corsa nel voler diventare chef sottovalutano qualche aspetto di questo mestiere?
Sì, sottovaluto un aspetto fondamentale, che il nostro lavoro è fatto per il 90% di duro lavoro ogni giorno, dalla mattina alle 8:30 alla notte. Quindi questo forse non viene trasmesso adeguatamente, perché gente pensa di diventare una rock star, no? Passando per non so, questi programmi, le televisioni, ma in realtà non è così, perché noi lavoriamo quando gli altri si divertono, dalla mattina fino alla notte.
Ma perché tutto questo successo? C'entra solo qualche format televisivo, secondo te?
Ma sai, la televisione raggiunge il grande pubblico e la televisione trasmette dei messaggi a tanta gente, no? A milioni e milioni di persone. Ma bisogna trovare però anche l'aspetto positivo della cosa, perché alla fine ha fatto sì che tanti giovani si avvicinassero a questo mondo. Ed è una cosa, secondo me questa è la cosa positiva. Io nell'ultimo congresso gastronomico che c'è stato Identità Golose a Milano non ho mai visto tanti giovani che così entusiasti, così, quindi magari si è riscoperto il modo di sognare, perché che io ero un po' che non vedevo questi occhi con questa scintilla di voglia di arrivare, che insomma è una cosa credo molto positiva.
Ma l'Italia ha la capacità secondo te di incorporare poi queste nuove figure professionali?
L'Italia sicuramente ce l'ha, bisogna però che si rendano conto chi ci guida che bisogna togliere della burocrazia, togliere degli adempimenti mostruosi che ci sono, perché solo in Italia ci vuole così tanto e così tanta fatica e sofferenza per un ragazzo giovane aprire un ristorante, aprire un locale. Noi abbiamo bisogno di snellire queste cose, cioè da tutto il mondo ci chiedono i cuochi, da tutto il mondo vogliono venire per imparare che cos'è la grande cucina italiana, insomma lasciateci lavorare per favore, che è una cosa molto importante, e riscopriamo, come ho detto prima, come ho citato prima, le botteghe rinascimentali, lasciate che vengano come abbiamo fatto noi, che siamo andati in giro per il mondo con umiltà a imparare dai grandi maestri francesi, dai grandi maestri di tutto il mondo, dagli spagnoli. E dopo siamo ritornati e abbiamo ricostruito la cucina italiana.
Che rapporto ha con la fede?
Un rapporto molto profondo, perché mia mamma era una credente, ma credente vera, mia nonna uguale, sono state nella famiglia diverse persone che hanno sposato la fede, ecco, la Chiesa. È un rapporto veramente di grande profondità. D'altra parte il padiglione, questo padiglione che non è un padiglione, ma è un qualcosa di, credo, di più importante, no? Questo messaggio nasce proprio dall'ascoltare il Papa che con la sua grande umiltà guarda la gente e ti dice buongiorno.
E alle periferie, no?
E allora la periferia. Non andiamo in centro a Milano, sì. Non andiamo alla stazione di Milano e recuperiamo una dei tunnel, ma andate in periferia, andate ad aiutare a spostare il focus sulle periferie. Il buongiorno e buonasera sono due parole fondamentali nel nostro ristorante, nel mestiere. Perché sono la gente che arriva da tutto il mondo e arriva in Francescana, viene accolta con buongiorno e poi arrivederci. Sono la prima cosa e l'ultima che si ricordano.
E sta tutto lì. Massimo, non so se sei d'accordo, ma insomma il saper gustare, avere avuto un'educazione al gusto, in particolare del cibo, probabilmente è il presupposto per gustare la vita nella sua interezza e anche magari il rapporto con il trascendente a cui si faceva riferimento, no?
Sì, assolutamente. Io sono d'accordissimo su questo. Se quando uno si parte da lì, si parte il palato, viene educato, il palato come la mente, viene educata ad ascoltare, al bello, al senso della famiglia, nel momento in cui tu hai un'educazione di questo genere, il tuo palato si evolve, migliora, così come migliora il tuo udito ascoltando i grandi della musica, così come migliora la tua vista e il senso delle profondità guardando i grandi artisti. È tutta una questione di educazione. E penso che l'Italia in questo senso ancora abbia tanto da dire.
Bisogna lavorarci molto,
sì,
anche per esempio
scoprire i valori di una volta.
Anche nelle scuole magari.
Certamente, non c'è niente da fare. Con i miei ragazzi, tutti, non dico tutti i giorni, ma tutte le settimane, almeno un paio di volte, facciamo riunioni, ci guardiamo in faccia tutti insieme, sono tutti ragazzini dai 17 ai 25, 26, 30 anni al massimo. E siamo tanti e gli stimo le cose, li racconto, passiamo un paio d'ore ad andare in profondità invece che mettersi davanti a un giochino o davanti alla televisione dove ci si ferma, ci si blocca, si chiude la saracinesca e non si pensa, ci si mette lì, ci si guarda in faccia, ci si confronta e si migliora. Queste sono cose secondo me fondamentali.
Massimo, come sta andando il dopo terremoto dalle vostre parti?
Il terremoto ci ha dato una grande forza perché abbiamo riscoperto la voglia di condividere. Ci sono state tantissime manifestazioni di cui parlavamo prima,
sì.
Che passano tutte in silenzio perché la carità è una cosa silenziosa,
sì.
Ma che invece fa riscoprire tra di noi un grandissimo senso di collaborazione. Prima il terremoto, poi l'alluvione, perché bisogna dimenticare anche
è vero,
2500 aziende sott'acqua, quindi. Comunque gli emiliani sono gente di poche parole, molti fatti, e quindi se ci lasciano lavorare, ci mettono in condizioni di poter reagire, noi reagiamo subito, immediatamente.
Per chiudere, oggi si celebra la giornata della terra. La terra e il cibo,
cosa dobbiamo dire? Ricordiamo il grande progetto di Slow Food e degli orti in Africa, i 1000 orti in Africa, quindi siamo anche qui coinvolti con Carlin Petrini.
Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, in effetti.
Andiamo a riscoprire proprio questo. Andiamo a mettere a disposizione degli altri quello che è il nostro spot. Infatti siamo più di Osteria Francescana, ma cerchiamo di parlare dei nostri artigiani, dei contadini, degli allevatori, dei pescatori, che fanno grande l'Emilia, ma cerchiamo di avere il nostro chilometro zero anche in Africa o dove c'è bisogno. Quindi nel momento in cui Carlin mi chiama e mi dice ho bisogno di te, io sono sull'attenti e mi spendo per gli altri.
Massimo Bottura, chissà, ci rivedremo all'Expo 2015 a Milano.
Osteria Francescana.
Osteria Francescana di Modena, grazie di questo tempo che ci hai dedicato.
Ciao,
a presto, grazie. Io mi congedo, vi ricordo il nostro sito www.radiovaticana.va/105. Saluto e ringrazio Andrea De Angelis in regia, Gaetano Paradisi alla parte tecnica. Vi ricordo anche il numero per gli sms 335 12 43 317, la nostra mail 105@vatiradio.va. Da Antonella Palermo, continuate a seguirci, buon proseguimento.
scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita si cura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento.
Pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta. Sei libero il pignone, lo sceglie la corona che attraverso una catena condiziona il moto del sistema, monarchia meccanica, che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica, statica, termodinamica, quasi democratica, se quando si ferma si va ruota libera, o tirannica, con la fissa dello scatto, senza i freni che difendono dall'impatto, e mansione del pignone, fare la rivoluzione, portare il movimento in ogni direzione, in costante acrobazia, irradia l'energia, dal centro fino alla periferia, è solo una questione di rapporto tra ingranaggi, e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi, che l'unico motore qui sei tu con il fiatone, a spingere in salita per la vita il carrozzone.
Pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta. Sai bene che la storia è ciclica, come la pazienza è biblica, e la peggior salita è una discesa ripida, repentina, tutta tornanti, serpentina, peso in avanti, giù dalla china, come una valanga controllata, precipiti in picchiata, il paesaggio vola dentro una zoomata, guardi dove vai, vai dove vuoi, occhi aperti e sai come stai, fai come puoi, il traguardo arriva quando meno te lo aspetti. È un parcheggio di bici, appoggiate i cavalletti, bici abbandonate là, senza controparte, pronti a ripartire se qualcuno parte, pronte per andare lontano, cambiando i rapporti, andandoci piano. Pensa che una volta una bici fece piangere un uomo, diventarono amici, lei gli chiese perdono.
Pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta.
Uno, mi aiuti a cercare i bambini?
Ma dove sono nascosti?
Eccoli, li ho visti!
Guarda, nella miniera c'è Amir con il piccone in mano.
E Malik sta marciando con il fucile.
Tana, tana!
Diamo un futuro ai bambini dell'Africa. Accompagniamoli a scuola con il VIS, perché possono diventare i campioni della propria vita. Come me, Rino Gattuso. Unisciti al gioco e sei un campione anche tu.
Chiama il numero verde 800-123-456. VIS, un mondo possibile.
Che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti sentire ogni tanto da me. Mi piacerebbe giocare di più, a volte lasciarmi andare, ma mi riduco a un pensatore noioso e volgare, spesso nemico del tempo, e specie se non ti ho accanto. Stanotte dormi da sola, che mi va a fuoco la gola. Credo in noi come se fossimo di un'altra generazione, di quella del bene sopra la ragione, di quelle che domenica andiamo al lago, che ho bisogno di svago. Senza di te non amerei tutti i miei errori, senza di te un mondo senza le canzoni, senza di te non me lo voglio ricordare, stare lì a guardare al buio non è affatto uguale senza di te. È una finestra senza vetri senza di te. Un po' un'estate senza il mare senza di te. Non mi ricordo come fare.